adesso ne vogliamo parlare insieme allo storico segretario del sindacato autonomo di polizia, oggi siede in Parlamento tra i banchi della Lega, l'onorevole Gianni Tonelli. Buongiorno onorevole, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti voi, piacere mio.
Buongiorno, buongiorno onorevole Tonelli. Allora, io in questi giorni, per chi gira lo vede, no, ci sono soprattutto le forze dell'ordine, che sono, possono essere la polizia locale, piuttosto che i carabinieri o la polizia. I dati danno un crollo dei reati commessi. Tonelli, le chiedo, un rinunciare alle nostre libertà ha portato a questo miglioramento dal punto di vista della legalità. Secondo lei, per il futuro, a cosa potremmo rinunciare per mantenere bassi questi numeri relativi ai furti, alle rapine, eccetera, eccetera, Tonelli?
Beh, sai, io le risponderei con una battuta: dovremmo rinunciare a un po' di stupidità, che sono i parametri con il quale viene gestita molte volte la politica criminale. Ecco.
Cioè?
Io non credo che noi dobbiamo rinunciare a dei parametri di libertà per far diminuire la statistica criminale. È chiaro che oggi i reati sono in diminuzione. Dice, relativamente alla prostituzione, le prostitute in giro non ci possono andare, relativamente ai furti in abitazione, le persone sono in abitazione, tutte, quindi i nuclei familiari, è difficile anche riuscire a realizzarle e non si può circolare, quindi anche per i ladri diventa un problema.
Se infatti aggiungo io, di notte dovesse passare un'automobile a Padova, uno che si trova a Pavia la sente, cioè perché...
Fanno presto anche ad intercettarlo, a vederlo. Si fa fatica a fare una rapina oggi nei tabacchi. Oggi vabbè, i tabaccai sono aperti. Fa fatica a fare una rapina in una qualsiasi locale nel momento in cui i locali sono chiusi. Quindi è chiaro che manca l'occasione criminale. Io penso che per il futuro semplicemente bisogna attuare delle politiche di potenziamento dell'efficienza di quello che è l'apparato della sicurezza e semplicemente affrontare la politica criminale con il dovuto buonsenso, cercando di garantire una certezza della pena, cercando di snellire quelli che sono i tempi processuali, dando efficienza e snellezza, considerando però una cosa,
sì,
che il bene e il male, da quando c'è Caino ed Abele, fanno parte del consorzio umano, quindi ben difficilmente riusciremo ad eliminare in qualsiasi modo il Caino della situazione, sì. Quindi dovremo sempre rapportarci. È chiaro che questo va rapportato a dei parametri di vivibilità, di accettabilità. Questi comportamenti negativi, coloro che violano le norme, ci saranno sempre, ma vanno certamente rapportati, vanno compressi questi comportamenti, vanno limitati a dei parametri di accettabilità.
Assolutamente.
Che possono consentire a coloro anche che devono intervenire in sede di repressione, ma poi dopo anche in sede giudiziale, di poter efficacemente sviluppare quella che è la loro funzione. Oggi su queste cose, voglio dire, avrei tante cose.
Ci arriviamo perché giustamente Tonelli ha sottolineato, no, il fatto che ci sono tutte le attività commerciali chiuse, la gente in casa, quindi manca anche l'occasione. Aggiungo io, Tonelli, e lo dico perché ogni giorno prendo la macchina per venire in radio al lavoro, faccio sempre lo stesso tragitto, molto breve. Però secondo me c'è anche questa forte presenza delle forze dell'ordine che scoraggia un po' il malvivente. Perché devo dire, veramente, che ogni massimo un chilometro, una pattuglia, io la incrocio, magari la incrociavo anche prima e senza traffico, oggi me ne accorgo di più, per carità. Però forse, ecco, basterebbe questo, no, Tonelli, poter garantire una maggiore presenza sul territorio, perché dà proprio un senso di presidio.
Sì, io adesso non è che voglio fare della pubblicità al mio libro, tra l'altro è fatto a fini di beneficenza, quindi mi sento di poterlo fare, cioè alle vittime della categoria delle forze dell'ordine, ho destinato tutti i fondi, ma nel digiuno della legge, che è uscito pochi mesi fa, io ho fatto un'analisi dell'apparato della sicurezza in funzione di un'esperienza ormai trentennale dentro la divisa. E ho cercato di spiegare quali sono gli strumenti per poter riuscire a garantire, pur mantenendo parametri di efficienza, maggiori pattuglie su strada. E quindi io queste cose le ho dette, ci sono 7 forze di polizia, oggi vabbè, ne hanno tolto una, ma è solo formale la cosa, che era il Corpo Forestale dello Stato, facendo tra l'altro dei grossi danni. Però però il problema è quello di dover dire che questa settuplicazione degli apparati logistici non fa altro che drenare il 60% di risorse umane ed economiche al servizio di polizia attivo. Quindi bisognerebbe fare una valutazione. Io non sono per una polizia, perché è una pluralità di polizie, è un presidio per la democrazia, ma neanche una polverizzazione e una dispersione infinita di energie come oggi troviamo nel nostro apparato. Purtroppo non riusciamo ancora a combattere queste questioni, che non sono tanto campanilismi di Giuba, sono più che altro un modo per riuscire a garantire lo status a classi dirigenti e all'interno dell'apparato dello Stato, che invece dovrebbero trovare un punto di compromesso con quello che è l'interesse collettivo.
Certo, questo veramente non ci sono dubbi. Poi l'interesse collettivo deve essere, come dice la parola stessa, tra l'altro, messo davanti a tutti. Ma siamo in collegamento con Gianni Tonelli, storico segretario del Sindacato Autonomo di Polizia, oggi in Parlamento nelle file della Lega. Stiamo parlando appunto di sicurezza, di questi dati che si sono abbassati. Ma Tonelli, e poi cambiamo argomento, lei sarebbe disponibile a rinunciare a qualcosina della sua libertà? Parli per lei, Tonelli, ecco, gliela metto così. Maggiore sicurezza?
Io non sono per il coprifuoco. Io credo che si possano raggiungere dei parametri di sicurezza senza sacrificare eccessivamente le nostre libertà. Eventualmente qualche telecamera in più, servono sicuramente per esempio dei parametri di videosorveglianza nei varchi all'interno delle città, dei piccoli centri, delle piccole e delle grandi città, in modo tale da poter controllare. Oggi la tecnologia ci fornisce degli strumenti straordinari, come il riconoscimento facciale immediato, come il controllo immediato delle targhe, quindi fare la valutazione, il mezzo, se è rubato, se non è rubato, la persona, se è ricercato o non ricercato. Cioè, noi possiamo raggiungere senza bisogno di sacrificare la nostra libertà, e dobbiamo pretendere che questo venga fatto, perché come in questo caso è una soluzione di emergenza. Il fatto che diminuiscano i reati è una conseguenza dovuta a una limitazione a causa di una emergenza, in questo caso sanitaria, neanche di carattere criminale, ma noi non dobbiamo rinunciare ai nostri parametri di libertà.
Senta,
io questo ne sono convintissimo e glielo dico con cognizione di causa.
Bene,
non ce n'è bisogno.
Bene, allora Tonelli, che cosa le dicono invece le forze di polizia, perché lei ci parla spesso, ovviamente è anche un confidente diventato, possiamo dirlo, no? dopo circa 30 anni, ieri da segretario, oggi in Parlamento, quindi immagino ancora di più. Devo dire, la mia esperienza l'ho anche raccontata qui in radio un paio di volte, alcuni esponenti della polizia locale, vigili, ecco, che mi fermavano in questi giorni, si sono un po' sfogati con me, dico ovviamente dove, quando, eccetera, ma si sono un po' sfogati con me quando facevo vedere che ero giornalista. Lei cosa dicono, Tonelli?
Ma guardi, la situazione oggi la stiamo vivendo, bisogna fare una piccola premessa. Io 4 anni fa feci anche un digiuno, uno sciopero della fame di 61 giorni contro una repressione illecita di libertà interne al movimento sindacale, perché denunciavo la debilitazione dell'apparato della sicurezza. Quando è che noi verifichiamo che un sistema è stato debilitato? Quando serve, quando c'è una condizione di emergenza. La condizione di emergenza 4 anni fa sul fronte della sicurezza era rappresentata dal terrorismo islamico dopo i noti fatti di Charlie Hebdo e del Bataclan. In quel contesto io feci notare che l'apparato era stato debilitato, per cui anche se era un codice comunicativo che non si limitava a questi 4-5 elementi, cioè i caschi erano marci, i giubbetti antiproiettili scaduti o in scadenza o comunque inidonei, gli M12, le pistole mitragliatrici degli anni 70 mai sottoposte a manutenzioni, nessuno era stato addestrato a sparare su un bersaglio in movimento, e di fronte alla nuova insidia di persone che non cercavano la via di fuga come il terrorista, il criminale, il mafioso, ma cercavano il martire volendoti ammazzare, eravamo impreparati, questo come tutto l'Occidente. Noi avevamo debilitato un apparato tagliando, per esempio ricordo con la legge Madia nel luglio del 2015, oltre 45.000 uomini nell'apparato, avevamo decapitato le risorse economiche sulla logistica, un'altra voce poteva essere, per esempio nel 92 avevamo l'equivalente di 90 milioni di euro per le divise per la Polizia di Stato, mentre nel 2015 in piena spending review 15,8. Da 90 a 15,8, quindi una decapitazione, È chiaro che, voglio dire, in quel momento noi ci rendevamo conto di essere assolutamente debilitati e impreparati. Quello che stiamo verificando oggi nell'emergenza sanitaria. Perché la spending review, la mannaia che si è abbattuta negli anni scorsi, chiudendo ospedali, decapitando le risorse, le riserve, perché succede, anche il magazzino è un presidio importante. Sì. Pensiamo alle mascherine. Oggi ci troviamo senza mascherine. Ci troviamo, io infatti ho acquistato, ho cercato in questo contesto, perché le faccio un esempio banale, a Bologna vengono date due mascherine FP2 o FP3, che sono quelle un pochettino col filtrino davanti che danno una protezione maggiore, e due chirurgiche. Se vengono utilizzate bisogna fare relazione, quindi in pratica è un modo per dire non utilizzatele. Però cosa succede?
Cioè per spiegare il perché, spiegare i motivi per i quali sono stati utilizzate.
Le motivazioni per i quali, considerando veramente che parliamo di cose che costano pochi centesimi di euro, questo significa perché non ce ne sono. Poi ne viene data una che in teoria, quella chirurgica, dovrebbe essere cambiata due volte per turno di servizio, perché indossando a una distanza inferiore ad un metro in pattuglia bisogna sempre tenerla calzata. Per cui ogni tre ore queste mascherine andrebbero in teoria cambiate, perché perdono, si inumidiscono e perdono la capacità di poter arrestare alcune, diciamo, goccioline eventualmente che dovessero nel colloquio con un'altra persona uscire delle, sì. Quindi di essere veicolo di contagio, oppure il materiale comunque patogeno. Non vengono cambiate, vengono date ogni quattro ore, e addirittura, essendo così scarsi, il questore di Bologna ha emanato una circolare nella quale dice ne consumate troppo, e questo ha creato un attimo di tensione interno alla nostra comunità. Perché? Perché dice come? E dice che ne consumiamo troppo quando non ce le date, e quindi diventa un problema. Io cosa ho fatto da parlamentare? Ho messo mano al portafoglio e ho fatto confezionare da un laboratorio privato delle mascherine lavabili. Hanno un triplo filtro, sono lavabili, e voglio dire, chiaro che costano 10 volte più delle altre, ma almeno mi danno una prospettiva. Io la sera la metto in ammollo in una soluzione con un briciolo di varechina, sarebbe la mucchina, e un po' di alcol.
Sì, le sterilizzi così, le disinfetti così.
Le sterilizzo, il giorno dopo le asciugo e me la rimetto, quindi posso in qualche modo sfangare, perché è inutile che andassi a comprare, ne ho fatto fare un migliaio, è chiaro che queste costano 10 volte più delle altre, però almeno queste danno una prospettiva, e soprattutto è un segnale di dover dire bisogna cercare di svegliarsi. È l'amministrazione mia, tra l'altro fa fatica, le amministrazioni statali, ad accettarle, perché non si vogliono assumere responsabilità, quelle confezionate da laboratori privati che si stanno convertendo perché non hanno la certificazione, ma le certificazioni in questo momento sono bloccate, nessuno gliele dà. Allora, se vogliamo riconvertire anche in questo, ci dobbiamo svegliare come sistema, dobbiamo fare in modo che questa verifica venga fatta e che vengano, tra virgolette, chiamiamolo così, omologate tramite questa certificazione, perché altrimenti non è possibile. Poi in un momento di necessità, necessitas non habet legem, cioè qui in un momento di necessità, certificazione o non certificazione, dalle mie parti in dialetto si dice piuttosto che niente, meglio piuttosto, piuttosto che niente, meglio piuttosto.
Certo, piuttosto che niente, meglio piuttosto.
Piuttosto, cosa dobbiamo fare? Piuttosto che non avere niente, è meglio avere una, anche se non è certificata, ma comunque che dà l'impressione.
Ah vabbè, male non fa, ecco. Male non fa.
Tra l'altro, la circolare che è stata emanata dal Dipartimento è un qualche cosa, voglio dire, di obbrobrioso. Perché? Perché dice che la mascherina va utilizzata, quelle FP3 che dicevo prima, nel momento in cui le persone al quale devi intervenire mostrano sintomi in questo senso. In questo momento faccio notare che per il controllo del territorio dei volanti ci sono due tipi di servizi che vengono, diciamo, commissionati dalla centrale operativa, due tipi di intervento. Il primo per gli assembramenti, il secondo, che è noto, le liti in appartamento, che chiaramente in questo momento lievitano rispetto a quelli che sono i parametri di convivenza precedente, perché prima uno se ne poteva uscire, oggi sei costretto a stare in casa, diventa anche più difficile. I nuclei familiari abbastanza complessi, problematici, oggi è più problematico rispetto al passato. Quindi, certo. Ma io come faccio a sapere al sesto piano del palazzo X in via Tizio Caio che cosa può accadere, che cosa c'è, che cosa mi aspetta? Se utilizzo la mascherina preventivamente, chiaramente qualcuno ha qualcosa da ridire, come ho già mostrato anche ieri quello che è successo a Bologna. Se invece non lo faccio, io, voglio dire, elimino la potenzialità di prevenzione che la mascherina FP2 FP3 mi può garantire, perché l'ho già esaurita, perché quando entro dentro all'appartamento e verifico, tra l'altro un ambiente a rischio perché non so dove vado, e verifico che vi sono i parametri per poterlo utilizzare, io ormai ho esaurito la mia potenzialità preventiva, perché se poteva esserci un innesco di contagio io me lo sono già preso, non è che torno giù e mi metto la mascherina quando ormai l'aria l'ho respirata, sono venuto a
contatto. No vabbè, ormai quello non è, non ha praticamente, non servirebbe più a nulla. Allora Tonelli, io la devo salutare, intanto ci scrivono,
però c'è un'altra cosa importante. Prego. Che vorrei, se mi consente.
Prego.
La cosa che non riesco ad accettare è che non siano state emanate da parte del Dipartimento, di tutti i comandi generali delle forze di polizia, un disciplinare di comportamento. La legge 626 e la legge 81 prevedono che in attività pericolose, come in questo caso, il datore di lavoro preveda una serie di comportamenti che vadano necessariamente tenuti per garantire la sicurezza e debba verificare che questi comportamenti vengano posti in essere. Qui invece non solo non vengono verificati, ma non ci sono neanche, non c'è neanche un disciplinare. Per cui i colleghi si devono inventare le norme per evitare un contagio. Quindi le persone, alcuni miei colleghi, cosa fanno? Fanno uscire la persona dall'abitacolo, dall'auto, sì. Gli fanno depositare davanti la patente, il libretto, la certificazione e l'altro, e verificano senza toccarla, fanno spostare e verificano senza toccarla. Però c'è da dire anche una cosa, con i guanti io non riesco, o guardandola soltanto, a comprendere se una carta d'identità, un passaporto o un altro documento di identità è valido o meno, perché comunque una delle verifiche è anche quella del TAS, dei materiali.
No, non lo sapevo.
Allora, bene. Questo disciplinare non è stato formulato perché nessuno si vuole assumere la responsabilità. Mi sembra di tornare indietro di 30 anni quando le volanti erano composte da 3 persone, l'autista, il capopattuglia e il gregario. Quando si andava su un furto in appartamento oppure quando si andava su una lite in famiglia, il capopattuglia e il gregario salivano mentre le armi lunghe e l'auto venivano custodite dall'autista. Oggi, essendo solo 2, devono andare su tutti, ma nessuno ha mai fatto una circolare, nonostante per 30 anni l'abbiamo chiesta, che disciplini quello che, quindi deresponsabilizzi l'operatore, che dica dove deve mettere le armi lunghe e il mezzo come va custodito, perché chiaramente alla fine altrimenti la responsabilità è sempre in capo agli operatori. Anche in questo caso, come allora, non vengono emesse in questo disciplinare, nessuno si prende la responsabilità. Questo è profondamente ingiusto rispetto a chi va su strada a rischiare la vita.
Grazie.
Questo è profondamente ingiusto.
Grazie onorevole Tonelli, tra l'altro ci scrivono nessun coprifuoco, mi associo intanto al 334-92-29-505, è sempre molto passionale Gianni Tonelli quando parla delle forze dell'ordine, ma perché è un mondo, ecco, ripeto, che conosce molto bene.
È il mio
bene.
Mondo, io sono ancora un poliziotto.
Appunto, infatti, per questo la chiamiamo. Lo sa, la chiamavamo anche prima che diventasse onorevole Tonelli, lo sa bene, la ringrazio per essere qui con
grazie
noi.
Grazie a voi per l'attenzione che avete sempre avuto, grazie.
Grazie, buona giornata Tonelli, grazie.